Allora, andiamo al primo punto.
Sì.
Il primo punto è che volevo parlare della globalizzazione che sta avvenendo, cancel culture, in italiano cancellare la cultura che adesso ha preso piede in America moltissimo, stanno buttando giù le statue, nelle scuole vogliono solo seguire i telefonini, non vogliono imparare la storia, cominciando con l'America, l'Europa senz'altro, e vogliono il socialismo. E non vanno a guardare la storia che il socialismo ha fallito, come il comunismo, il fascismo, eccetera. Non guardano la storia. E allora vogliono il socialismo. Non lo chiamano comunismo perché si vergognano, perché quello lì anche le lumache sanno che ha fallito. Allora lo chiamano socialismo. Ma è marxismo, è comunismo. Quindi cancel culture. E poi voglio parlare anche di un altro segno dei tempi che... Il movimento degli immigrati. C'è un movimento degli immigrati che è un segno dei tempi, adesso vedremo nella Bibbia perché.
E queste tre cose sono collegate?
Sì, è tutto collegato. Poi viene l'anticristo e ha bisogno della globalizzazione, ha bisogno del pensiero unico, ha bisogno di cancellare la cultura, la storia, e la storia cristiana innanzitutto, e ha bisogno di muovere gli immigrati e adesso vedremo perché.
Ma va bene, sì.
Ecco, allora. Andiamo alle scritture. Allora, innanzitutto andiamo alle profezie e poi lo dimostreremo con gli eventi attuali. Facciamo conto che siamo in un'aula di tribunale. Capito? Qui c'è Dio alla cattedra, c'è Gesù l'avvocato difensore, qui c'è l'avvocato accusatore, il diavolo, e poi c'è la giuria, sono tutti atei che dobbiamo convincere. Ci siamo?
Sì.
1 Timoteo 4:1, Apocalisse 13, 11 a 15. Allora, 1 Timoteo 4:1.
4:1. Ma lo
Fratelli,
spirito
aprite le vostre diodati.
dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. 1 Timoteo 4:1.
Allora, la profezia è, Spirito dice che nei tempi futuri, adesso, tempo della fine. Alcuni apostateranno dalla fede, quindi apostateranno, apostasia è una parola che significa allontanarsi dalla fede cristiana, dando retta a spiriti seduttori e dottrine di demoni. Oggi sappiamo che le perversioni sessuali, non fatemi dire di più così che campiamo un po' a lungo qui, è diventata una religione. Cioè la perversione sessuale è una religione, viene difesa dalla polizia, dai governi, dai politici. Fanno legge a favore contro i cristiani, però a favore di, avete capito chi? Quelli là, titteri, come si dice? Titteri titti, insomma, vedete che c'è un sacco di sillabe lì. Ecco, va bene. Apocalisse 13, 11 a 15. Queste sono le profezie che adesso tratteremo in questo primo evento del messaggio di oggi.
Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna simili a quelle di un agnello.
Agnello rappresenta Gesù nella Bibbia, quindi questo qua verrà con le sembianze di cristiano, evidentemente, no?
Sì.
Questo falso profeta.
Ma parlava come un dragone. Essa esercitava tutto il potere della prima bestia in sua presenza.
Capito? Tu vedi c'è uno della Pachamama che lui si presenta tutto vestito da cristiano, ma parla come un politico. E a favore delle perversioni, eccetera, di Marx, avanti.
E faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia la cui piaga mortale era stata guarita.
Ok, qui questo non balza in avanti, non è ancora avvenuto, quando viene l'Anticristo, che sarebbe la prima bestia, Apocalisse 13, dall'1 al 10, ecco al verso 11 arriva la seconda bestia, sono due bestioni questi qua, camuffati così. E allora la seconda bestia fa sì che il mondo adora la prima bestia. È un po' come Goebbels e quella gente lì che faceva sì che Hess faceva sì che la Germania adorasse Hitler, capito? E così succederà di nuovo. Questo sarà un religioso e secondo me abbiamo capito chi è. Avanti.
Verso 13. E operava grandi prodigi, sino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra, in presenza degli uomini.
Ok, questo ovviamente non è ancora avvenuto. Io, la mia opinione è che questo qui lavorerà in collaborazione con gli UFO, con gli alieni, i dischi volanti, cioè che poi sono demoni, abbiamo già spiegato tante volte. Secondo me sono demoni e basta. E questi qui manderanno fuoco dal cielo, un po' come Elia Elia e i falsi profeti di Baal, che volevano, chiamavano il loro Baal, manda il fuoco, invece l'ha mandato solo Yahweh, solo il Dio di Elia. E questi qui erano così cretini che pensavano che Baal mandasse il fuoco quando non l'aveva mai mandato. Io non credo che erano così cretini, credo che Baal avesse fatto di questi segni.
Ah sì?
Mia opinione sì, perché se no non sarebbero lì tutta la mattina a tagliarsi con i coltelli tutti insanguinati, Primo Re capitolo 17, dicendo Baal manda il fuoco. Questi, Baal qualche volta avrà mandato il fuoco. È un po' come Giobbe capitolo 1, il fuoco scese dal cielo e uccise tutti i figli di Giobbe. Quindi il diavolo può fare queste cose col permesso di Dio, capito? E allora questo fuoco, secondo me, sono questi demoni che vanno in giro con i dischi volanti e anche senza, che manderanno un fuoco dal cielo per confermare che questo falso profeta viene da Dio. Avanti. E inganna tutto il mondo.
E seduceva gli abitanti della terra con i prodigi che le fu concesso di fare in presenza della bestia.
Quindi con questi segni ingannava il mondo, un po' come i maghi d'Egitto in Esodo, capitolo 7, 8 lì, capitolo 7, capitolo 8. E che i maghi facevano miracoli, i maghi trasformavano i loro bastoni in serpenti. Il serpente di Dio però era più, aveva più appetito se le mangiasse, se fatta una merenda, uno snack. E poi hanno cambiato l'acqua in sangue, e hanno moltiplicato, mi pare, anche le mosche e così. Insomma, però i loro miracoli si tirarono la zappa sui piedi, capito? E quindi erano tutti miracoli contro di se stessi. Attenzione, però potevano fare miracoli e questo sarà lo stesso, nessuna sorpresa.
Dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita.
Ok, abbiamo già spiegato questo, che l'immagine secondo me è un computer che controllerà tutti i computer del mondo, secondo me, e che uno mi ha detto dove è scritto nella Bibbia? Non c'è scritto nella Bibbia. Però qualcosa sta immagine dovrà essere, non credo che ci sarà un totem africano lì che adesso gli europei atei si mettono ad adorare una pietra africana. No, credo che sarà la cosa che già stanno adorando, che sono i computer. La AI, cos'è l'AI? Artificial Intelligence, intelligenza artificiale che già il mondo sta usando per motivi militari, meteorologici, eccetera. Quindi questo computer sarà un super computer con intelligenza artificiale molto superiore di tutti i scienziati messi insieme, perché quello è un click che dirige tutto. Non c'è bisogno di riunire 20 scienziati per capire 20 risposte professionali. È un click, ti dà tutta la scienza carnale, umana e satanica che esiste nel mondo, sì?
Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia.
Questo è già adempito, i computer già parlano. Infatti adesso tu apri il tuo telefono, il computer dice io
Ah,
mi
sì.
chiamo Genoveffa e sono la tua amica, chiedimi quello che ti pare e io ti infinocchio subito. Hai capito? Io mi chiamo così così e fai domande e ti
Mi
rispondo.
chiamo Cortana, mi chiamo Alexa, mi chiamo
Sì,
così
mi chiamo
così.
tutti posseduti naturalmente, ma abbiamo messo un video sulla radio dove parla dell'intelligenza artificiale, di come il mondo sta adorando l'intelligenza artificiale e c'è un'intervista che c'è un uomo che ha intervistato l'intelligenza artificiale in computer e gli ha fatto delle domande, dice se il tuo quello che ti ha creato, i scienziati che ti hanno creato, se volessero spegnerci, cosa fareste? Io lotterei contro di questo, ma usereste anche la forza, dice, se necessario, sì. Anche le armi nucleari, se fosse necessario per fermare il mondo dal male, userei anche le armi nucleari. Cioè, praticamente il mondo sta andando all'inferno, non se ne sta neanche rendendo conto, e sta andando potere al diavolo. Quindi praticamente c'è stato computer nel Tempio in Gerusalemme che può parlare. Perché? Perché ci sono computer oggi che possono essere azionati con le onde cerebrali. Con la mente tu dici al computer cosa deve fare. Quindi immagina questo qui è un gioco da ragazzi per il diavolo, i demoni andare lì e manovrare sto computer e fargli dire quello che vogliono. Avanti, Angela.
Ho letto tutto Apocalisse 13 da 11 a 15.
Bene,
queste, a 15.
Queste sono le profezie, va bene? E allora leggi il verso 3, la parte B.
Di Apocalisse 13?
Sì.
E tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia.
Allora.
Apocalisse 13, 3.
Quindi, questo farà le guerre. Daniele 11 sono 5 guerre dell'anticristo. E poi ci sarà la guerra Russia-America, eccetera. E da quello che ci capisco io, vince la Russia, Magog, con l'anticristo, Gog. Poi c'è anche la Cina, l'Islam e secondo me, ho spiegato, la Bibbia dice anche l'Europa, l'America eliminata. Va bene, allora ci sarà questo computer che parlerà, ci sarà il diavolo, l'anticristo, che col suo pensiero dirà al computer cosa dire. Il mondo lo accetterà perché sarà, virgolette, scientifico. Come si fa? Come quando è venuta la raffica, l'era, gli anni delle siringate. Se la scienza dice così, e il 90% degli italiani hanno ricevuto, va bene, e sarà così. E tutto il mondo, dice Apocalisse 13,3, seguì, adorò la bestia. Tutto il mondo dietro alla bestia. Come dire, tutta la Germania dietro a Hitler, tutta la Russia dietro a Stalin, tutto il mondo dietro alla bestia. E questo è, questa è la profezia. E adesso vedremo l'adempimento, va bene?
In questa scrittura che abbiamo letto, Apocalisse 13, dove c'è la seconda bestia, dove vediamo qui la globalizzazione?
E parliamo anche di quello. Parliamo di... Guarda, innanzitutto la globalizzazione la possiamo vedere nell'inizio, è quasi preso già quasi tutto il mondo, la religione mondiale, perché le chiese sono morte o mezze morte, e allora il diavolo ne sta approfittando, siccome le chiese non si sono volute unire nel nome di Gesù, il diavolo sta unendo le chiese fuori binario nel nome del mondo, nel nome della pace, nel nome della civiltà, nel nome della giustizia, tutti slogan che gli allocchi abboccano, perché puoi usare questi slogan per portare il mondo in due direzioni, verso Dio o verso il diavolo. Questi qua verso Dio non lo stanno portando. È un po' come la religione dei farisei che hanno perseguitato Gesù. Tu pensi, fariseo, segui la Bibbia, tutto, però ancora crocifigge Gesù. Quindi il fatto che le chiese sono cristiane non vuol dire che sono salvate, non vuol dire che sono di Dio. Se sono di Dio i cristiani quanto lo erano i farisei che hanno perseguitato Gesù. Poi c'erano i giudei veri che sono diventati apostoli e discepoli e la prima chiesa. E ci sono tra le chiese sgangherate di oggi, che sono quasi tutte sgangherate, ci sono figli di Dio, ci sono la sposa di Cristo, ci sono le vergini con olio, ci sono i profeti, profeti che però la gerarchia religiosa gli mette, li imbavaglia, non possono profetizzare per niente, se no li cacciano fuori, io lo so per esperienza, non puoi profetizzare nelle chiese quello che Dio sta dicendo. Cioè, il Signore ha dovuto mandarmi qua in Sud America, in una caverna, per così dire, e mi ha dato una radio per andare in quei posti dove non mi volevano. Allora, adempimento. Allora, tu la domanda è come si fa a... Come vediamo l'adempimento di una globalizzazione?
Sì,
dice.
Sì, sì.
Bene, cominciamo dalla globalizzazione religiosa. Guarda, qui c'è un giornale che ho trovato, The Guardian, in inglese. Me lo leggi tu il titolo?
Sì, dice Christians, Muslims and Jews to share faith center in Berlin.
Tradotto, cristiani, musulmani e gli ebrei condivideranno la fede in un posto che si chiama Centro della Fede in Berlino, quindi il centro dell'Europa, Berlino, no? Cioè, non è Bruxelles, però diciamo la Germania è la nazione guida, il centro della Germania è Berlino, quindi il cuore dell'Europa in tanti sensi è Berlino.
Ah.
E qui stanno costruendo, c'è la foto della chiesa lì?
Sì, è un edificio che, dice il giornale, will feature a church, a mosque and a synagogue in one.
Ecco, il giornale dice, e così, che questo edificio a Berlino comprende questo, un edificio che c'è dentro, la chiesa cristiana, la moschea islamica e una sinagoga ebraica, tutto in un edificio.
Vabbè, non so se l'hanno già costruita o è solo un piano per costruirla.
No, è già costruito. Questo.
Magari fratelli in Germania ce lo diranno.
C'è la foto lì.
Sì, 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 vedo una foto, c'è un edificio qui, sì.
Ecco, quindi la globalizzazione, l'anticrisi è già iniziata e qui stiamo parlando della globalizzazione religiosa. Andiamo a Kazakhstan. Leggi il giornale FSSPX News.
Kazakhstan towards a world religion?
Ecco, allora il titolo dice Kazakhstan, ci stiamo avvicinando a una religione mondiale?
Wow.
Sì, qui ci sono c'è le foto lì, vedi?
Sì,
le foto del congresso, dei leader mondiali delle religioni tradizionali, dice.
Mm-hmm.
Il congresso dei leader dei leader mondiali del mondo di tutte le religioni tradizionali, cioè quelle morte, insomma, per capirci, quindi la tradurre un pochino. E qui vedi tutte le religioni pagane, ci sono i buddisti, i protestanti, i cattolici, e ci sono gli indù, ci sono tutti, insomma. Qui è una Macedonia veramente, una zuppa.
In Kazakhstan hanno fatto ripetutamente riunioni con tutte le religioni, i rappresentanti più importanti delle grandi religioni, e quindi ne abbiamo parlato spesso di quello che sta succedendo lì, anche ad Astana, dove hanno costruito in un solo posto tre edifici, cioè una moschea, una sinagoga e una chiesa.
Sì.
E stanno cercando di unire queste fedi. E abbiamo fatto diversi messaggi su quello che sta succedendo, lo trovate sulla pagina dei topici.
Ecco qui queste foto qui, sta foto non ce l'hai sulla radio?
No, non ce l'ho.
Ecco.
La possiamo mettere però.
Ci pensi tu?
Sì.
Ecco, adesso metto almeno questa foto, devi metterla.
Questa di Astana?
Sì, queste che sono dentro tutte queste foto. Capito quale?
Sì.
Ecco, Astana è la capitale del Kazakhstan e quindi è il centro mondiale della religione, dell'ecumenismo, quello che secondo me è quello che sarà offerto all'Anticristo, così come certe chiese servivano, seguivano, sostenevano Hitler e i suoi soldati, chiese cristiane, e la chiesa protestante più che innanzitutto in Germania. E così queste religioni faranno lo stesso con l'Anticristo quando viene,
mm-hmm.
d'accordo?
Mm-hmm.
Quindi Astana, che è la capitale, e Astana anagrammato vuol dire Satana. Se voi cambiate le lettere di Astana,
vero,
vi dà Satana.
Vero.
È un nome nuovo che hanno inventato, prima non c'era. Guarda caso, tutto coincidenza ovviamente, no?
E questo sta compiendo la scrittura di Apocalisse 13?
E questo qui lo compie a livello religioso.
In che modo?
E che sta unendo tutte le religioni false, morte, che seguiranno l'Anticristo. L'Anticristo ha bisogno, la globalizzazione nel mondo, spostamento delle popolazioni, immigranti, e le globalizzazioni che ci sono di diversi tipi, c'è la globalizzazione finanziaria, c'è quella politica, e c'è quella e degli immigrati,
sì,
servono affinché l'Anticristo con un solo click lui comanda tutte le religioni, capito?
Mm-hmm. E quindi abbiamo letto in Apocalisse 13 che c'è questa seconda bestia che poi è chiamata in Apocalisse 16 falso profeta, e questo che seguirà l'Anticristo vorrà dare potere all'Anticristo, vorrà regalargli i popoli che lo seguono, e quindi sarà lui il falso profeta che unirà le religioni? Sarà lui?
Gli popoli su un piatto d'argento, non regalarglieli,
sì,
che non può, però glieli offre, un po' come il capo della chiesa evangelica luterana, i capi, i vescovi, lì, e offrivano la religione evangelica a Hitler.
Mm-hmm.
E molti gli hanno messo tutto il cuore a seguirlo anche, e sarà così.
E quindi questo falso profeta sarà quello che cercherà di unire le religioni?
Sì, lo stanno già facendo.
E ci riuscirà? Ci sarà un tempo quando tutte le religioni saranno unite?
Ci riuscirà, sì.
Ah sì?
Mm-hmm.
Terribile.
Ci sono già riusciti. Ci sono già riusciti perché, guarda, credo che sia stato Papa Giovanni XXIII che nel 1959 ha dato la grande spinta verso l'ecumenismo. Movimento che i papi hanno sempre sperato di guidare, quindi loro vogliono l'ecumenismo, saranno gli automatici, la guida automatica sarà il papa, la prima religione mondiale. I poveracci poco sapevano che questa sarebbe stata la religione benedetta dal diavolo, l'ecumenismo. E, comunque sono stati i protestanti, che i protestanti del Novecento hanno promosso il movimento ecumenico, ufficialmente per favorire il dialogo tra le diverse chiese, la scusa era buona. È successo nel 1948, stesso anno che nasceva Israele, il diavolo in parallelo fa nascere la sua religione, capito? Quindi, E allora nel 1948 i protestanti hanno formato il Consiglio Mondiale delle Chiese, con sede a Ginevra, al quale poi si è allegramente unito il Vaticano, capito?
Domanda, però l'ecumenismo non è dentro la volontà di Dio? Perché qualcuno ti dirà, guarda che la Bibbia parla di tollerare gli altri, di unirci, di avere pace tra di noi con le altre religioni, quindi Dio non vuole questa unità tra le religioni?
Sì, la vuole, però l'ecumenismo è una bellissima parola,
sì.
Cioè si può tradurre fratellanza, se vuoi, unità tra le chiese, se vuoi, però c'è un modo di farlo alla maniera del diavolo, dell'anticristo, e un modo di farlo alla maniera di Dio. E come i farisei usavano la Bibbia contro Gesù, capito? E invece i discepoli lo usavano nel modo giusto. Tutto dipende in che direzione vai. I politici tutti hanno ragione. Va bene, tu ascolti in un processo penale, ascolti due avvocati contrari, tutti e due hanno ragione al 100% in apparenza. E così in apparenza tutte le religioni parlano bene, parlo con i buddisti, parli con gli indù, parli con chi ti pare, ma dicono solo cose belle. Ma non hanno un salvatore, non c'è uno che è morto per i nostri peccati, devono lavorare per la propria salvezza, devono offrire opere a Dio per vedere se li salva, nessuno lo sa se li salva, la maggioranza delle chiese cristiane non sanno se Dio li salverà. Dipende se sono buono, dipende dalle mie opere, quindi sono pagano al 100%. Gesù e adorano Gesù in queste chiese come i farisei adoravano Dio nelle sinagoghe. Mentre perseguitavano Gesù, adoravano Dio.
E secondo te, spostando queste masse di immigrati in Europa, stanno portando una religione o stanno portando caos?
No, le masse che stanno spostando è innanzitutto un motivo politico. Poi c'è anche, secondariamente, il motivo religioso. Per esempio, quando Stalin e Mao spostarono milioni di popolazione perché volevano ridisegnare le nazioni, e per esempio in Ruanda gli Houthi hanno cercato di liberarsi dei Tutsi e furono 1 milione di morti. Cioè quando cerchi di spostare le cose in modo lascia la natura che abbia il suo corso, quando l'uomo interviene, guarda la prima, la seconda guerra mondiale, arriva la terza. Insomma, lo spirito dell'anticristo naturalmente è già qui e già sta spostando le masse di milioni di immigrati in Europa e negli USA, in America, anche in tutto il mondo, però principalmente è qui che gli interessa il diavolo, la sede del potere, America, Europa. E allora l'anticristo sta spostando popoli e religioni. La religione l'ha già spostata creando l'ecumenismo, che non devono traslocare fisicamente. E i popoli invece li sta traslocando, spingendo con le sue pedine, l'anticristo sta usando i suoi zombie, capito qui, devo dare i nomi, quei ricchi multinazionali che comprano le navi che comprano le barche che mezze affondate, le caricano di popoli, li mandano in Europa, in Italia, e affondano perché questi sono anche tirchi, comprano queste navi che non valgono niente. E quindi c'è tutta una politica lì. Quindi spostare i popoli, gli immigrati a milioni, è necessario per il diavolo, per poter creare cosa? Spostando i popoli, il diavolo sta creando il caos che servirà all'anticristo per portare alla pace. Cioè per portare alla pace, l'anticristo ha bisogno di guerra.
Okay, sì.
Per portare l'ordine ha bisogno di caos. Se tu sei un finto dottore che fa finta di curare, ti serve uno malato, un ferito. Va bene? Quindi creare il problema per portare la tua pace, la tua risposta, la tua giustizia, tra virgolette. E adesso il maligno sta mettendo tutto insieme. Cioè mette insieme tutte queste religioni, milioni di islamici in Europa che già c'hanno le loro sinagoghe, non li sposta più nessuno di qua, guarda, niente, ci vorrà solo Armageddon per spostarli quelli. Allora, cosa succede? Metti insieme queste religioni, diverse religioni, diverse politiche, diverse mentalità, diverse ideologie, e poi quando ci sarà la scintilla che scoppierà il caos, ci sarà violenza da tutte le parti, sarà meglio che non sia nella zona. E poi cosa farà il diavolo? Li provoca a litigare e poi allora l'anticristo sarà il suo tempo di entrare nel palcoscenico del mondo, e sappiamo che viene da Magog, Ezechiele 38, dice viene da Magog e lo chiama, è chiamato Gog, e si presenterà come paciere per portare la sua politica, che sarà il socialismo. Va bene? È una forma dittatoriale di comunismo camuffata dal socialismo. Porterà anche la sua religione mondiale di cui abbiamo parlato, l'ecumenismo.
Sì, sì, sì.
Che porterà, religione che porterà all'adorazione, ma questi non lo sanno, questi poveracci, questi poveri pacciamama non lo sanno, ma porterà questa religione all'adorazione di se stesso il diavolo in persona. Vedi, secondo Tessalonicesi 2. Versi 2, 3, 4, lì dice il diavolo, l'anticristo si siederà nel tempio di Dio dicendo che lui è Dio. Quindi questo diciamo lo scopo dell'ecumenismo è di portare l'anticristo sul trono, secondo Tessalonicesi capitolo 2. Ci siamo?
Sì. Oh. Sì, e come dicevi prima, lo spostamento di popoli serve anche per cancellare la cultura, la tradizione, la storia.
Sì, sì, devono cancellare la cultura, perché se tu studi la storia devi essere proprio un citrullo per non capire che sono stati i cristiani a creare l'Europa prima che abbandonassero Dio. Il sole non tramontava mai sulla bandiera inglese, perché trasportavano i missionari insieme ai militari. Il tempo vittoriano, 1800, regina Vittoria, adesso sono navi militari. Non sei autorizzato neanche a leggere la Bibbia a alta voce. Prima portavano la regina Vittoria, incoraggiava i missionari. Io sono stato in India, ho visto ancora le chiese che nel secolo passato è stato fondato proprio dagli inglesi, Dio li benedica, ai tempi quando erano cristiani. Adesso l'Inghilterra è conciata male come tutti gli altri. Va bene, adesso un altro punto è, c'è questa ascesa di un falso profeta e di questa religione mondiale abbiamo parlato, abbiamo letto le profezie che Apocalisse 13:11 ci sarà una seconda bestia con le corna di agnello rappresentando il cristianesimo, quindi ascenderà un falso profeta che guiderà la religione mondiale. Lui chiamato falso profeta in Apocalisse 19:20, dove sta bruciando all'inferno, va bene? Quindi la seconda bestia è un falso profeta, il che indica religione. E siccome c'è le corna di agnello, il falso cristianesimo, sarà un cristiano. Guarda caso, la religione più grande al mondo, il capo della religione più grande al mondo, il cattolicesimo, sarà sede proprio in Italia, no?
Sì.
Che Bergoglio in questo è stato ultimamente lo strumento chiave per l'anticristo, che ha dato una forte legittimazione all'ecumenismo, cioè quello che credo diverrà religione unica mondiale, se non quella chi è, che altro? L'ecumenismo che raduna tutte le religioni, non ci sono altre. Questa religione sarà affiancata, attenzione, da un governo politico mondiale dell'anticristo, portando alla dittatura mondiale, che è il marchio della bestia 666. Quindi questi due lavoreranno in coppia, l'anticristo, lui guiderà la politica, però serve anche un falso profeta, perché il mondo è anche molto religioso, però servirebbero centinaia di falsi profeti, perché sono tante le religioni. E allora che succede? Il diavolo ha inventato l'ecumenismo, li mette tutti insieme, gli mette un burattino sopra, un pupazzo sopra, il falso profeta, e con due persone, l'anticristo sulla politica, falso profeta sulla religione, questo qua guida il mondo. Ci siamo?
Sì, sì.
Per me questo fa molto senso.
La settimana scorsa, quando abbiamo parlato dell'anticristo e di Daniele 11, hai menzionato che l'anticristo distruggerà tre paesi, tra quali potrebbe essere anche l'Italia, e specificatamente hai detto che distruggerà il Vaticano. E Mattia, quando tu hai detto questo, Mattia ha chiesto: fratello Giuseppe, avrei una domanda. Il falso profeta non sarà il Papa? E se l'anticristo distrugge il Vaticano, come può il falso profeta seguirlo? Ti ringrazio, fratellone, Dio vi benedica a tutti, Mattia.
Ok, grazie Mattia. Sì, sì, bella domanda. Allora, lui vuol sapere, se l'anticristo distrugge il Vaticano, come fa il falso profeta a seguirlo?
Sì, perché il falso profeta dovrebbe essere l'amico dell'anticristo. Come mai l'anticristo distrugge il Vaticano?
Così, ma c'è la storia, ci sono stati i papi che sono emigrati, sono spostati, uno è andato in Francia, un altro... Cioè, può succedere di tutto, eh. Io credo che l'anticristo distruggerà il Vaticano più che altro perché questo rappresenta ancora il sesto impero mondiale, cioè Roma. È solo che adesso Roma non è più Roma imperiale, ma la Roma di adesso si chiama Chiesa Cattolica Romana, romana, di Roma, quindi non è più a livello di gerarchia, di capi, poi sotto, seduti sulle panche in tutte le chiese, le pecorelle possono essere sincere, dolcissime, eccetera. Però la gerarchia, sono tutti gesuiti, sono tutti quella, insomma, è una casta. Il Vaticano è una casta che controlla le pecorelle, che loro non capiscono, che le hanno addestrate a non leggere la Bibbia, a non capire la Bibbia, non studiare le profezie, e queste poveracce sono cascate nella fossa, e invece di seguire la Bibbia, il Vangelo, Gesù, stanno seguendo i gerarchi, la religione, le reliquie, e le interpretazioni del Vangelo che questi gerarchi gli danno. Cioè, ogni tanto predicano bene, eh? Io ogni tanto sento le prediche di questo Papa e dico, ma sicuramente non avrà mica, questo non è mica inventato, non è mica scritta lui sta predica, i suoi segretari gliel'hanno data, no? Perché sono prediche perfettissime. Però quando lui parla a ruota libera sugli aerei, quando viaggia, è tutto contrario, è tutto marxismo. Ci siamo? Mm-hmm. Allora, io credo che l'anticristo distruggerà il Vaticano per questo motivo, perché Roma... Cioè, Roma non Roma imperiale, ma Roma, il Sacro Romano Impero, cioè la gerarchia romana cattolica. Poi ci sono i cattolici cristiani, Dio li benedica. Io ho predicato un sacco di chiese cattoliche, facciamo un teatrino, ci fanno entrare, e ti dico, pecorelle sono pecorelle.
Vero, sì.
Cioè,
sì,
anche
sì.
Qui in Sud America andiamo in chiese cattoliche, sì, a fare teatrini.
Sono tanti dolci, sì.
Sì, non c'è niente a che fare con la gerarchia anticristo del Vaticano, ok?
Sì.
Insomma, l'anticristo, lui, secondo me, distruggerà Roma, innanzitutto il Vaticano, perché vorrà iniziare il settimo impero mondiale, a Roma è il sesto, vedete Apocalisse 17, però... Come vediamo già in questo Papa, il Vaticano ormai, chiaramente, prima c'era il dubbio, adesso è chiaro, è un ente politico al servizio dei governi atei per baciare le loro scarpe. E questo è in preparazione di farlo con chi? Con l'anticristo in persona. Un po' come se la Chiesa evangelica, come la Chiesa evangelica ha fatto con Hitler e il suo nazismo.
E quindi tu dici, però non ci sono scritture chiare che dicono l'anticristo distruggerà il Vaticano, è solo una interpretazione.
Questa è una interpretazione, però dice Daniele 7 che lui distruggerà tre nazioni. Quindi sì, la nazione che più gli dà fastidio, secondo me, uh-huh, è l'Italia, perché quello è il sesto impero. Cioè da che mondo è mondo, ogni impero prima di dominare ha dovuto distruggere quello precedente, non c'è niente da fare. Per questo io lo interpreto così. Uh-huh. Se vuoi sapere la scrittura spaccata che dice è il Vaticano, non c'è, che a volte purtroppo devi interpretare. Però quando è interpretazione io lo dico. Non dico così dice il Signore, dico credo io, mi sembra a me, sembra logico. Quindi cercate di capire, non sono false profezie come certi stravolti dicono in internet, perché anch'io a volte devo interpretare, perché in assenza di scritture proprio spaccate e bisogna dare lo Spirito Santo e lui ci guida. Mm-hmm. Però anche queste scritture così che sono interpretazioni basate su cosa? Basate su tutto il contesto della Bibbia. Va bene?
Sì.
Allora, il falso profeta, che potrebbe essere Bergoglio, ma l'ho conciato così male fisicamente, poveraccio, che magari sarà qualcuno dopo di lui, Quindi il falso profeta credo che probabilmente potrà trasferirsi una volta che Roma non c'è più. Infatti il fratello Mattia dice, ma se non c'è più Roma? Allora non so se non c'è più Roma tutta la città, non credo. Più che altro il Vaticano, magari si beccherà una bomba atomica. Va bene, è una possibilità perché Anticristo deve disfarsi del Vaticano. E allora senza Vaticano cosa farà il falso profeta? Credo che Bergoglio o chi dopo di lui, va bene, probabilmente potrà trasferirsi ovunque la capitale politica dell'Anticristo, l'Anticristo che sarà il suo capo diretto, va bene, dove sarà la capitale dell'Anticristo, l'Anticristo che sarà il capo del falso profeta, capo politico. Quindi potrebbe essere a Bruxelles, può essere a Gerusalemme, ovunque l'Anticristo farà la sua sede, sappiamo che alla fine lo farà a Gerusalemme perché metterà l'immagine della bestia, Apocalisse 13. E quindi non più Roma, perché mi aspetto che Roma sarà distrutta nella guerra che viene. Vengono diverse guerre e quello che succede in Ucraina è un po' un esempio di quello che sta per succedere in tutta Europa, qui e là, eh. Quindi l'Italia potrà fare un falso passo nella sua politica troppo pro-americana, troppo sbilanciata, come la Polonia per esempio. E Polonia, Italia ed altri possono beccarsi un po' qualche missile atomico da parte della Russia, che lì non si sa mai dove questi missili vanno a cadere, le decisioni del momento, che l'America sta provocando la Russia in tutti i sensi. E prima o poi, forse tra la corda deve rompersi. E credo che l'Anticristo userà la Russia, che magari anche per rappresaglia colpirà Roma, e così facendo distruggerà il Vaticano. Quindi quella scusa che vuole colpire la politica italiana distrugge il Vaticano. Sì, lì, perché lì serve un casus belli, che serve una scusa, no? Che il Vaticano è sempre lì... barcamenarselo con le sue belle prediche, no? E quindi la religione mondiale potrebbe così iniziare, una volta che il Vaticano non c'è più, guidata appunto dal falso profeta, Apocalisse 11:11, falso profeta, e Apocalisse 13:11. Scusa, non Apocalisse 11:11, Apocalisse 13:11. Va bene?
Sì.
Apocalisse 13:11. E allora semplicemente lì sarà una nuova era quando l'Anticristo prende potere del mondo e prima che torna Gesù in Armageddon. E adesso andiamo agli immigrati, no? Cioè il comunismo mondiale, masse di immigrati che vengono spostate, le due cose funzionano insieme in un certo senso. Guarda, qui c'è un articolo sul comunismo mondiale.
Sì.
Puoi andare lì?
Sì.
Si chiama Pluralism.org, vuoi leggerlo? Vuoi dire?
The Ecumenical Movement. The Pluralism Project.
Quindi, sì. Ok, poi c'è un altro giornale, Britannica, l'Enciclopedia Britannica, cos'è che dice?
Dice Ecumenism, definition, Christianity, history and importance.
Ok.
It's a movement or tendency towards worldwide Christian unity or cooperation.
Ok, allora, questo qui è la conferma sui giornali di oggi, questa enciclopedia anche, dice che c'è nel comunismo mondiale, che conferma che sta arrivando una religione mondiale, conferma, che quindi il falso profeta che si presenta come cristiano potrà guidarla, potrà usarla, va bene, così come l'Anticristo sta spostando gli immigrati, e veniamo proprio lì, che gli immigrati a milioni sono nei posti strategici, che i giornali ormai hanno parlato, che ci sono intere zone, città e zone, che per esempio in Francia la polizia non va, vige la Sharia, vige la legge islamica,
la polizia
non va, che dovrebbe andare lì con manganelli e fare la guerra, però gli islamici sono saggi, loro basta che hanno il loro controllo coranico islamico in certe zone, loro cooperano, collaborano, non sono sciocchi, sanno che sono ospiti in una nazione e devono, denti stretti, collaborare finché queste nazioni gli costruiscono le moschee, gli fanno fare quello che vogliono a livello spirituale, e hanno preso, praticamente hanno preso il controllo dell'Europa, c'è niente da fare. Adesso ci sono primi ministri, il primo ministro scozzese è islamico, il sindaco di Londra è islamico, sì. E tanti altri hanno televisioni islamiche.
Sì, sì,
cioè
sì.
Praticamente l'Europa adesso deve fare i conti con l'Islam. E l'Europa non ha una risposta all'Islam, perché l'Islam è ideologia, è ideologia religiosa. Ma l'Europa non c'ha un'ideologia, c'ha solo perversioni sessuali.
Ma l'Europa è stata fondata sul cristianesimo.
Ma gli atei non lo vogliono ammettere quello. Infatti nella Costituzione italiana dice che la Repubblica italiana è basata sul lavoro, sì? Basata sul lavoro, sono tutti disoccupati. Basata sul lavoro, non a basi. Troppi disoccupati. Va bene, allora con questo chiudiamo questo punto?
Sì, va bene, sì, grazie. Quindi abbiamo studiato sulla globalizzazione, la cancellazione della cultura e il spostamento degli immigrati.
Tu vedi, in Italia hanno cambiato le regole scolastiche, adesso a scuola possono portarsi i telefonini e buonanotte.
Sì.
Praticamente sì. È una barzelletta. In Francia, un pochettino più saggia, ha detto no, i telefonini a scuola. Ma stai scherzando, scusa. E allora questi qui se la passano tutto il giorno a mandarsi i messaggini, a guardarsi la pornografia, a guardare la politica, a guardare i film.
Sì.
Ma cosa fanno finta di andare a scuola? La scuola è tutta una messa in scena per pagare gli stipendi ai maestri, se no si lamentano. Come fai a licenziare milioni di centinaia di migliaia di insegnanti?
Sì.
Adesso vogliono stare alla scuola d'obbligo a 21 anni perché c'hanno troppi insegnanti disoccupati. Hanno bisogno di stipendio. E cosa insegnano? Cosa imparano a scuola? Ma niente, cosa che imparino? Tutto quello che hai bisogno è solo di studiare qualche anno, imparare a leggere e scrivere, un po' di grammatica, un po' di geografia. E poi tu ti scegli tu quello che vuoi studiare. Io sono autodidatto, ho studiato quello che mi è piaciuto, quello che avevo bisogno. E grazie a Dio non mi hanno programmato il cervello in qualche scuola. Capito? Che ti fanno la mente rotonda te la devono quadrare a tutti i costi. Avanti,
sì.
Angela.
Sì, amen, sì. Facciamo una pausa, mettiamo un canto e poi continuiamo con i segni dei tempi della fine che sono diventati i segni dei nostri tempi. Quindi andiamo al canto di Pasqua, Sei risorto.
Morto qui perché sulla croce lui portò il male che era in me. Ti sei fatto uomo per salvare. Sei risorto e sei dentro me. Nella tomba non c'è più il corpo di Gesù, ma no. Sei dentro me. Oh, 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 oh.
continuiamo con lo studio degli eventi di oggi, che li vediamo nelle profezie, profezie scritte secoli fa.
Ma guarda, questi eventi, tempo della fine, volevo dire questo, che state attenti che questi eventi che vengono confermati,
sì,
che guardate bene che gli atei che voi evangelizzate non credono alla Bibbia, però quando gli potete mostrare con eventi correnti, giornali, eccetera, che vengono adempiti, guardate che fa differenza.
È potente, sì.
Che gli atei non credono alla Bibbia, però questi non li possono negare. Quindi prendete appunti veloci che potete condividere in pochi minuti nella vostra evangelizzazione. Io adesso vado a fondo di qui, a fondo di là, vado alla radice, ma voi dovete avere degli appunti velocissimi, 4-5 scritture, 3 scritture, e scrivete, diciamo, la profezia che la Bibbia diceva e gli eventi che li confermano.
Mm-hmm. Le notizie, sì.
Va bene?
Sì, amen.
Grazie, Signore.
Giusto.
E tenete bene presente questo. Allora, andiamo a un altro punto?
Sì, andiamo al prossimo segno.
Il prossimo evento. Non stiamo parlando di segni, perché alcuni segni non sono ancora, non c'è traccia.
Mm.
Per esempio la costruzione del Tempio.
Mm-hmm.
Invece vogliamo parlare di quello che sta succedendo, che nessun ateo può dire non è vero.
Mm-hmm.
Allora, andiamo, prossimo segno che vorrei adempito. E Amos 8:11-13. Fame e carestia spirituale, andiamo.
Amos 8:11. Ecco, vengono i giorni, dice il Signore Dio, in cui io manderò la fame nel paese.
Non fame di pane o sete di acqua, ma...
ma la fame e la sete di ascoltare la parola del Signore. Allora, vagando da un mare all'altro, dal settentrione al levante, correranno qua e là in cerca della parola del Signore, ma non la troveranno. Quel giorno le belle ragazze e i giovani verranno meno per la sete. Amos 8:11-13. Che triste questa profezia.
Allora, quindi era profetizzata una carestia spirituale.
Mm.
Era profetizzata. E allora, guarda, e questo qui, basta che guardate in qualunque chiesa, ovunque andate, e viene adempito. E le chiese non stanno dando la parola di Dio. Le chiese sono lì a fare delle belle canzonette. Canzonette sono belle, per amor di Dio. Mi piacciono le canzoni, i canti in chiesa, li canto anch'io. Però dov'è il messaggio profetico?
Mm-hmm.
Un terzo della Bibbia sono profezie. E così Dio aveva carta da sprecare, aveva martiri da sprecare. Martiri sono morti per darci questa Bibbia. Guarda, poi c'è l'impatto delle malattie che la religione non dà una risposta. Guarda, qui c'è un giornale medico-paziente che dice depressione, impatto epidemia, la malattia del secolo.
Cioè la depressione è una epidemia? Incredibile.
Guarda, Organizzazione Mondiale Sanità, 1 miliardo di persone dice nel mondo, cos'è che dice il giornale?
1 miliardo di persone nel mondo soffre di un disturbo mentale.
E quindi questo giornale Health Desk dice, questo cosa c'ha a che fare con la fame spirituale? Viene dalla mancanza di parola di Dio. Va bene.
È perché la depressione è il risultato di persone che non hanno risposte, cercano e non hanno una meta nella vita. È fame spirituale.
È fame spirituale.
E la depressione è in aumento in tutto il mondo. Non c'è stato mai un periodo nella storia con tante persone depresse in giro. È incredibile.
Guarda, depressione e paure vengono anche dal premeditare. Cioè, invece di meditare sulla parola, come ha detto Dio a Giosuè 1:8, meditano e premeditano sul mondo, sui problemi del mondo.
Sì, sì.
Quando
sì.
Gesù, vai a Marco 13, guarda. Quando Gesù ha comandato il contrario. Per mancanza di parola la gente non lo sa. Non c'erano depressioni nel Nuovo Testamento, erano no. tutti lì a lottare, a morire per Gesù. Che depressione? Non ho tempo di cadere in depressione, c'ho troppo lavoro da fare. Marco 13, 11.
Quando vi condurranno per mettervi nelle loro mani, non preoccupatevi in anticipo di ciò che direte, ma dite quello che vi sarà dato in quell'ora, perché non siete voi che parlate, ma lo Spirito Santo. Matteo 13, Marco 13, 11.
Sì, io sono convinto che tutte le malattie mentali, paranoie, forme di depressione vengono dalla mancanza di parole di Dio. Cioè, alcune possono portare anche a suicidio. Cioè, cosa ho fatto? A cominciare da Eva. Eva ha meditato in un modo negativo su quello che Dio aveva detto. Ed eccoci qua, e non è ancora finita, di quando in quando stiamo mangiando il frutto di Eva. Il delizioso frutto di Eva del peccato. Bene, è tutto per mancanza di parola di Dio, perché leggi Filippesi 4:8.
Ok, aspetta. Filippesi 4:8. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Filippesi 4:8.
Insomma, voglio dire che la mancanza di parole nel mondo, che le chiese, se tu vai nella chiesa, molte chiese non credono neanche nell'imporre le mani e vedere guarigione. Grazie a Dio noi ne abbiamo visto centinaia, molte, anche se le guarigioni non sono la nostra chiamata principale, la chiamata principale è dare Gesù la salvezza, liberare dei demoni. Però vediamo a centinaia in continuazione guarigioni. Tu vai in certe chiese che nelle guarigioni non ci credono e dici guarda così, ti mandano all'ospedale. E vai in certe chiese e dici guarda io ho depressione, sto pensando al suicidio, ti mandano da psicologo. Ma imponi le mani e caccia sto diavolo. Cosa stai lì a perdere tempo? Se vai dallo psicologo vai, ma per impogliere le mani ne ha bisogno. A meno che non è psicologo cristiano. Ecco, quindi la mancanza di parola, le chiese non raggiungono gli atei, non raggiungono i perduti, non raggiungono la gente che muore, che va all'inferno, perlomeno nell'Hades. Non stanno raggiungendo, perché non danno la parola. Cosa danno? Il surrogato, il sostituto, che non costa niente. Come si chiama? La religione. Cos'è la religione? È il metadone cristiano. Capito? Il metadone. Sostituiscono Cristo, che è la cosa vera, con un falso Cristo, un metadone che sembra Cristo.
Sì, sì, sì.
Capito? Sembra, assomiglia. Il suo nome viene anche citato ogni tanto, la sua croce viene anche portata in processione. Vai in questi edifici, sono croce dappertutto. Quando vengono gli ebrei, e che allora tolgono le croci e mettono la bandiera israeliana, e allora poi quando escono si rimettono le croci.
Sì, è vero che nelle chiese sembra che si predica la parola, si predica sempre, però dov'è la potenza?
Insomma, era profetizzata una carestia di parola. C'è una carestia di parola, fratelli. Sì. Cerchiamo di non essere tirchi.
Vero, sì.
Chi è che c'ha una moglie che non vuole cucinare? Un marito che non vuole portare soldi a casa perché c'ha un amante? E questo sta succedendo nelle chiese. Va bene? Che la moglie di Cristo, la sposa di Cristo, non vuole cucinare, virgolette, non vuole nutrire gli agnellini. Troppo occupata a costruire ridicoli edifici che non sono sacri per niente. Va bene? Di sacro qui c'è solo Gesù, ragazzi. Quando c'è nel tuo cuore lo sei anche tu, altrimenti ciao.
Amen.
Allora.
Amen.
Sto cercando di andare un po' più veloce perché si sta facendo.
Ma questo
tardi.
È forte, che il mondo sta morendo per mancanza di conoscenza. Non c'è più parola veritiera in giro. La parola potente del Vangelo, non solo prediche, ma la parola potente che cambia la tua vita, che guarisce il tuo corpo. Non c'è più quella potenza nelle chiese, non la vediamo. C'è carestia spirituale, davvero. Abbiamo letto Amos 8, 11 a 13. Bellissimo. E quindi vediamo anche le depressioni, i giornali dicono che sono una epidemia nel mondo di oggi. perché la gente sta cercando le risposte e non le trovano.
Ma dov'è Osea 4, guarda.
Osea?
Sì.
Sì?
6.
Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Poiché tu hai rifiutato la conoscenza, anche io rifiuterò di averti come mio sacerdote. Poiché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, anche io dimenticherò i tuoi figli. Osea 4, 6.
C'è ancora chi guarda le chiese numerologicamente, non fruttuosamente, che frutti porta la chiesa. No, guarda il numero, che più sono i numeri, più sono i soldi che si ricevono. Invece di guardare i frutti. A Dio interessano i frutti, non i soldi che raccogliete nelle chiese. Il mio popolo muore per mancanza di conoscenza. E si moltiplicano, come dice qua verso 7, leggi verso 7, si moltiplicano, ma a Dio non gli interessa quanto è moltiplicata una chiesa, Dio vuole i frutti di una chiesa, preferisce una chiesa piccola. C'era una chiesa grande nel deserto, c'erano 2 milioni di ebrei nel deserto. 2 milioni, stavo studiando stamattina l'uscita dall'Egitto e c'erano circa 2 milioni quelli che sono usciti. E allora erano troppi, allora mormoravano, e troppi a mormorare, troppi a disubbidire, troppo a fare niente, e Dio li ha fatti morire nel deserto affinché uno sparuto gruppo di giovani sopravvissuti hanno conquistato la terra promessa. Legge verso 8, allora Osea 7.
Ah sì, Osea 4.
Sì, allora 6 abbiamo detto il mio popolo muore per mancanza di conoscenza, sì. Andiamo al 7.
Osea 4 verso 7. Più si sono moltiplicati e più hanno peccato contro di me. Io trasformerò la loro gloria in vergogna.
Quindi più si moltiplicano queste religioni e più peccano, dice qua. Da applicare in molte situazioni, molte chiese, ieri e oggi, verso 8.
Si nutrono dei peccati del mio popolo.
Il loro cuore?
Il loro cuore è avido dalla sua malvagità.
Verso 9, perciò?
Perciò il sacerdote subirà la stessa sorte del popolo. Io lo punirò per la sua condotta e lo ripagherò delle sue azioni.
Ma molte chiese sono dimenticate di Dio, però sono ricchi, mangiano e bevono. 10.
Mangeranno, ma non saranno saziati. Si prostituiranno, ma non si moltiplicheranno. Perché hanno abbandonato il servizio del Signore.
Quindi abbandoni il servizio del Signore, abbandoni i comandamenti del Vangelo. Frate Giuseppe, predica la grazia, predica la supergrazia. No, io predico il servizio del Signore, la supergrazia è un inganno. La grazia c'è mentre obbedisci, ma quando, nel momento che decidi di disobbedire, la grazia si ferma. Leggi un'altra scrittura e basta, dai, 11.
Prostituzione, vino e mosto tolgono il senno.
Riferimento.
Osea 4, da 6 a 11.
Quindi, di che prostituzione sta parlando qua? I farisei non erano famosi a prostituirsi. Forse oggi pedofili, pelandroni. Sta parlando della prostituzione spirituale. Lo fanno, dice, si prostituiscono col legno, con la pietra, con le panche di chiesa, con quelle edifici fatti di pietre, prostituzione, invece di andare nelle strade come Gesù, senza milioni di dollari, senza aerei privati, con questi predicatori evangelici, se non hanno l'aereo privato, e allora non sono di successo. C'è un predicatore evangelico che ha 3 aerei privati, 3 jet, un africano. Guarda, non mi fare parlare per cortesia, perché mi prendo sempre a rimproveri, perché esagero. Mi fermo qui.
Va bene.
Va bene? Ma queste cose qui, nell'apostasia di oggi, non insegnano queste cose.
Grazie.
Vai lì, siediti come un imbranato su una panca, stai zitto. E noi predichiamo, tu taci. Ma io ho il dono di profezia, e ce l'ho veramente. Posso profetizzare in questa chiesa protestante o cattolica? Taci, non mormorare, sei solo orgoglioso. E così hanno imbavagliato i profeti e le chiese non sanno dove stanno andando. C'è lì il pastore, il prete, lì con la mano sull'elmo della nave, sai, sulla barca lì, e non sa dove sta andando. Legge le stelle, dov'è la croce del sud, dov'è la stella polare? Non lo sanno dove è la stella polare, perché non sanno leggere la cartina. Qual è la cartina? La Bibbia.
Amen.
Va bene, torniamo al punto?
Sì, amen. Grazie Gesù.
Ah, Signore Gesù. Andiamo a Daniele 12, verso 4. Qui ragazzi, stiamo andando a un nuovo punto qua. Un altro evento che vediamo adempito adesso. Ce l'hai?
Daniele 12?
Sì. Prossimo evento, verso 4.
Sì.
Prossimo evento che lo vediamo adempito adesso.
Quale?
Verso 4.
Tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. Daniele 12, 4.
Andiamo anche verso 10, va, perché questo della conoscenza, oggi la conoscenza sta addirittura conoscenza artificiale. Cosa dice 10?
Molti saranno purificati, imbiancati, affinati, ma gli empi agiranno empiamente e nessuno degli empi capirà, ma capiranno i saggi. Daniele 12, 10.
Se noi non stiamo capendo, perché siamo stolti. Se siamo saggi in Cristo, c'è solo una saggezza, lo Spirito Santo. Capiremo che succede, capiremo la profezia. Mm-hmm. Appena c'è qualcuno ce le spiega, io sono quel sono uno di quelli che spiegano io. Appena qualcuno ce le spiega, le capiamo, le comprendiamo e se le abbiamo veramente capite nello Spirito, cambieremo la vita, ci daremo, la nostra vita sarà cambiata, ci daremo da fare, ci avvieremo per il sentiero. Non puoi sbagliare, è quello stretto e angusto. Quello largo che tutti vanno è quello sbagliato. Va bene?
Sì, amen.
Nel nome di Gesù. E allora abbiamo letto la profezia. Andiamo all'adempimento? Adempimento, il giornale si chiama WCIO.com. Ok, leggi tu in inglese?
Sì, dice, in 1982, inventor Buckminster Fuller estimated that up until the 1900s, human knowledge doubled approximately every century. But by 1945, it was doubling every 25 years. And by 1982, it was doubling every 12 months.
Allora, nel 1982 l'inventore R. Buckminster Fuller ha stimato che fino al 1900 la conoscenza umana raddoppiava approssimativamente ogni secolo. Dal 45 in poi stava raddoppiando ogni 25 anni. Dall'82 in poi stava raddoppiando ogni 12 mesi. Oggi,
wow.
oggi raddoppia ogni poche settimane o mesi.
Qualcuno dice che ogni 12 ore, però non è stato ancora dimostrato.
Sì, sto parlando di intelligenza artificiale immagazzinata nel computer, eh? Non è che stiamo parlando che bombe atomiche, cioè quello non è che raddoppiano ogni...
No, stanno parlando della cultura generale, perché via internet oggi si raddoppia velocemente.
Ecco, guarda, attualmente gli anticristi stanno mettendo sotto controllo dell'intelligenza artificiale, AI, si chiama in inglese, AI in italiano, sempre più verso il sistema del mondo. Quindi tutto sotto controllo. Danno il controllo di sempre più cose all'intelligenza artificiale. Fra poco i robot comanderanno gli esseri umani.
Ai, ai, ai.
Però non arriveremo a quel punto perché Gesù torna. Altrimenti il suicidio garantito nel giro di poco tempo. Guarda, qui c'è... c'è la foto lì dell'intervista all'intelligenza artificiale che abbiamo pubblicato sulla radio.
È un video, sì.
Ecco, ne abbiamo parlato prima, uno che ha intervistato l'intelligenza artificiale, insomma, per accorciare una lunga storia. Poi, comunque, seguitelo perché è in italiano.
Sì.
Questo computer gli ha detto in poche parole. Gli ha detto, se il tuo creatore, il scienziato che ti ha creato, ti volesse spegnere... annullare, io lo combatterei, non glielo permetterei. Dice, come porteresti la pace nel mondo? Fa, in tutti i modi, io sono intelligenza artificiale positiva, pacifica, sì. E per fermare, per migliorare il mondo, se qualcuno non te lo permette di portare la pace, lotteresti? Sì, certamente. Anche con armi nucleari, certo. Insomma, sto computer sta dicendo che se gli diamo il controllo delle armi nucleari, per aiutare il mondo, lui userà le bombe nucleari.
Ai, ai, ai. Per aiutare, tra virgolette.
Scusi, questo qualunque indemoniato politico lo dice anche lui, che va a fin di bene userebbe le armi nucleari. Lo dice Putin, lo dice la NATO.
Sì.
Tutti dicono che se necessario le useranno.
Sì, sì.
Quindi cos'è questa intelligenza artificiale? È bifolca come, tutte, come lo sono tutte le menti carnali umane senza Cristo. Insomma, si tratta di un'intervista che è stata fatta a questo computer, a questa intelligenza artificiale. Sai, quelli là che dicono mi chiamo eccetera eccetera, sono qui per servirti, aiutarti, cosa posso fare per te? E questo l'ha intervistato.
Sì.
Insomma, va bene, se Gesù non tornasse, ragazzi, il mondo, io credo che completerebbe il suo cammino verso il suicidio planetario.
Dio ci liberi.
Chiudo questo punto, voglio andare al prossimo.
Amen, sì.
Vado, c'hai altro?
No,
tu?
Va bene, sì.
Andiamo.
Sì.
Allora, il prossimo punto che viene, è già stato adempito, va bene, adesso potete dimostrare qualunque ateo, e la rinascita di Israele profetizzata in Ezechiele, capitolo 38 e 39, leggiamo Ezechiele 39, dal 26, andiamo lì Angela, fino al 29 devi leggere, qui c'è tutte le foto, ci sono giornali, qui c'è un giornale, è nato lo Stato di Israele, Palestina ora zero, è nato lo Stato di Israele.
Ezechiele 39, dove?
Ezechiele 39, 26 al 29.
Essi avranno finito di portare il loro disonore e la pena di tutte le infedeltà che hanno commesse contro di me, quando abiteranno al sicuro nel loro paese e non vi sarà più nessuno che li spaventi. Quando li ricondurrò dai popoli e li raccoglierò dai paesi dei loro nemici e mi santificherò in loro davanti a molte nazioni. Essi conosceranno che io sono il Signore, il loro Dio, quando, dopo averli fatti deportare fra le nazioni, li avrò raccolti nel loro paese e non lascerò là più nessuno di essi. Non nasconderò più loro la mia faccia, perché avrò sparso il mio spirito sulla casa di Israele, dice Dio il Signore. Ezechiele 39, 26 a 29. Questo è adempiuto o in via di adempimento?
No, questo è adempiuto al 100%.
Però, sì, perché...
Quindi questa è la profezia di Ezechiele di 2500 anni fa. Ezechiele, esule prigioniero in Babilonia.
Ah, sì, sì, sì.
Ezechiele in Babilonia. 2500 anni fa Ezechiele diceva, li ricondurrò, Ezechiele 39, 27, dai popoli, li raccoglierò dai paesi dei loro nemici. Visto quando sono tornati dalla Germania, dalle persecuzioni naziste, dai campi di concentramento, il Signore li ha raccolti dai loro paesi, dai loro nemici. Nemici che Dio non li poteva proteggere perché, avendo respinto Gesù Cristo, non c'è altra protezione fuori di Cristo. Quindi Israele gli deve entrare nella zucca, che se vuole essere protetta dovrà andare da Cristo. Allora, e poi dice al verso 28, dopo averli fatti deportare fra le nazioni, li avrò raccolti nel loro paese e non lascerò là più nessuno di essi, perché appunto viene rapimento Armageddon, Israele sarà per sempre. Non torneranno più i nazisti, eccetera, a perseguitarli. Anche ci sono state 9 guerre tra Israele e gli islamici, e Israele le ha vinte tutte, era impossibile. E matematicamente, militarmente, impossibile per Israele vincere, e ha vinto. Perché? Perché Dio. Ecco, quindi questa è la profezia, e gli potete dire agli atei, ecco, è stata adempita nel 48.
Sì.
Non si può discutere.
Sì, quello sì, quando è nato lo Stato di Israele.
Ma il punto è, vedi che era profetizzato 500 avanti Cristo, questo è il punto.
E pensavo al verso 29 dove dice... Quando avrò sparso il mio spirito sulla casa di Israele, questo è compiuto?
No, questo non è compiuto. Questo qua è Zaccaria 12, dove dice guarderanno a me colui che hanno crocifisso, perché spargerò il mio spirito di grazia e di pentimento sopra di loro. Zaccaria 12, non è adempito, questo sarà al rapimento, quando vedranno Gesù che torna al rapimento, e allora ci sarà un grande lutto, grandi pianti, grandi dolori, perché capiranno che hanno crocifisso il loro Messia.
Sì, ho capito, sì.
Va bene?
Sì.
Va bene, allora spiegate agli atei che evangelizzate che siamo nel tempo della fine e che, come tutti sappiamo, Israele è stato miracolosamente rifondato nel 48 e che ha combattuto, come dicevamo, miracolosamente, vinto 8-9 guerre.
Mm-hmm.
Se ne avesse perso anche una, sarebbe sparito dalla cartina.
Sì, è un miracolo, è vero.
Ma la parola di Dio deve sempre essere adempiuta. Quindi i palestinesi che si lamentano che gli israeliani li trattano male, e li trattano non troppo bene, perché non sono cristiani, sono ebrei, non conoscono l'amore di Gesù,
mm-hmm.
potrebbero fare molto di più per vincere il cuore dei palestinesi, e non lo fanno, perché per loro legge del taglione, occhio per occhio. Però, avendo detto questo, c'è anche da dire che se a parte invertite, se islamici, palestinesi, eccetera, fossero stati in controllo di Israele, come lo sono gli ebrei, va bene, li avrebbero fatti sparire. Se gli ebrei erano come gli islamici, i palestinesi non ci starebbero oggi, non, li avrebbero fatti sparire. Come
sì, sì, sì.
I turchi hanno ucciso 1,5 milioni di armeni nel 1915, e come gli islamici ovunque hanno preso potere hanno fatto sparire gli ebrei, Arabia Saudita, Marocco, Tunisia, ci sono nazioni che non c'è neanche un ebreo, va bene, perché? Perché li hanno ammazzati tutti. Quindi andateci piano a lamentarvi che Israele diciamo, è nel torto perché ha occupato territori, e i territori che hanno gli islamici non sono stati occupati? Cioè un terzo del pianeta, un quarto del pianeta, più o meno, un quarto forse, è tutto Islam. Ci sono 50 nazioni islamiche. E come accidenti le hanno occupate queste nazioni? Uccidendo i loro legittimi proprietari di prima. Perché? Perché l'ha detto Maometto. Hai capito? Quindi
sì.
Israele ha vinto 8 guerre o 9, va bene, ha vinto queste guerre, tutte, poteva tranquillamente tenersi i territori che ha conquistato, cominciando col deserto del Sinai, che poi ha restituito all'Egitto. E adesso la Cisgiordania. Cisgiordania che sarebbe da Gerusalemme fino alla Giordania, che sarebbe la zona che adesso tutti si lamentano perché Israele costruisce case. E se fosse posto Israele costruirei niente, tanto viene Gesù, ci pensa lui. Che causi solo violenza, però c'è anche un però. Quando gli islamici conquistavano le terre, ammazzavano tutti, violentavano le donne, questa è prassi normale, perché nel Corano puoi violentare tranquillamente le donne, dopotutto sono inferiori, eccetera, eccetera, secondo loro. E quindi non c'era il problema degli ebrei, li ammazzavano. In certe nazioni a volte invece le lasciano in vita perché pagassero le tasse. C'è una tassa dalla morte, una tassa che per rimanere in vita devi pagare una tassa. Se non paghi quella tassa, non prendi una multa, vieni ucciso. E questo è il Corano.
Sì.
Amici islamici, correggetemi se mi sbaglio, io ho qui tutta la lista dei versetti del Corano, ce l'ho sulla radio, dove dice di uccidere a destra e a sinistra, dice di tagliargli i piedi, di tagliargli le mani, bruciarli vivi, dice, altro che inquisizione, va bene?
Terribile.
La Turchia, 1,5 milioni di armeni ha ucciso, questo lo dicono tutte le enciclopedie, tutte le nazioni, solamente Erdogan dice no, solo 300.000 abbiamo ucciso.
Oh.
Solo 300.000.
Terribile.
E cosa vuoi che sia, la bazzecola.
Dio ci aiuta.
Ci siamo?
Sì.
Allora, adempiuto. Qui sì. Andiamo avanti con altri eventi o rimandiamo?
Credo che per oggi ci fermiamo con gli eventi, questa sarebbe la parte seconda, però continueremo il discorso perché credo che studiando questi eventi e le profezie, credo che ci dà molto a più, almeno per me, mi dà più determinazione e risolutezza per affrontare il tempo della fine. E ci dà anche speranza sapere che Dio ha un piano. Dio sa cosa sta facendo. Quindi avanti con la fede, perché Dio è in controllo.